L'acqua è un elemento eccezionale, quello di cui mi occupo da quasi 2 decenni. È una forza straordinaria sul pianeta, è l'agente principale del sistema climatico sul territorio. Quando si pensa al cambiamento climatico, ai cambiamenti del clima, in realtà questi sono cambiamenti idrici, sono cambiamenti dell'acqua, le alluvioni, le siccità, le famose bombe d'acqua, i temporali, questi sono tutti fenomeni idrici che trasformano il paesaggio. È una forza eccezionale, un singolo uragano che è alimentato dall'evaporazione dell'acqua può consumare nel corso della sua vita quanto l'economia mondiale consuma in energia in un anno. Un monsone fa 10 volte tanto. Quindi l'acqua è un agente straordinariamente potente che trasforma l'ambiente attorno a noi. Ora, noi viviamo in una illusione, un'illusione che ci permette di far finta che questo gigante, questa enorme forza sull'ambiente, in realtà non esista. Tutti noi, o almeno tutti noi che abitiamo in paesi sviluppati, abbiamo tutti un'esperienza abbastanza uniforme dell'acqua. Quando andiamo al lavoro non guadiamo un fiume, tipicamente. Se abbiamo bisogno di acqua, ci avviciniamo a una parete, apriamo un rubinetto. La mattina tutti facciamo una doccia e abbiamo un'esperienza dell'acqua sostanzialmente regolare, completamente controllata. Viviamo in questa illusione di controllo totale. Ebbene, questa illusione di controllo totale è il risultato di un secolo, di più di un secolo di investimenti nel territorio, sovvenzionati dagli stati, che hanno trasformato l'acqua, questa forza, incredibile sul territorio, in una scenografia della nostra vita. Questi investimenti ci hanno permesso di vivere al ritmo dell'industrializzazione, di alzarci la mattina, di andare a lavorare, tornare la sera, ogni giorno senza mai essere interrotti. Questa illusione di controllo che ha dominato la nostra vita per più di un secolo, si sta rompendo. L'illusione si sta rompendo perché il clima della Terra sta cambiando e a mano che il clima della Terra cambia, mano a mano che le temperature del pianeta si alzano, i fenomeni idrologici, i fenomeni dell'acqua cambiano con essa. E quindi ci sono alluvioni più potenti, più frequenti, ci sono temporali più potenti, siccità più prolungate, come anche l'Italia ha avuto esperienza in questi mesi, in questi anni. E l'illusione che si rompe ci forza a chiederci che cosa facciamo, quali risposta diamo a queste nuove condizioni ambientali. E quelle sono domande che non sono solo domande scientifiche o domande di ingegneria, non si tratta solo di decidere quale diga costruire, quale canale aggiungere, quali argini rinforzare. Si tratta veramente di pensare a come deve essere la faccia del nostro territorio. Quando guardiamo fuori dalla finestra, che cosa vediamo? Come gestiamo il territorio per trasformare la nostra relazione con l'acqua? Ecco, questo è il problema fondamentale che noi abbiamo, particolarmente in paesi sviluppati, rispetto all'acqua. C'è un'altra storia, dell'umanità e dell'acqua in questo momento che si sta giocando in altre parti del pianeta, in posti diversi dall'Italia, diversi dall'Europa, diversi dagli Stati Uniti, dove quell'illusione di controllo di cui parlavo non è mai stata raggiunta. Paesi poveri che non sono mai riusciti a costruire le infrastrutture, le protezioni che servono per poter gestire l'acqua nel territorio e creare questa illusione di controllo. Paesi come l'Etiopia, paesi come il Kenya, paesi che sono poveri e che non hanno avuto la capacità, la possibilità di fare gli investimenti nel territorio. Bene, per quelle persone, per le persone che abitano nell'Africa del Corno d'Africa, nell'Africa del Sud, quelle persone non hanno l'illusione di controllo totale, infatti sono alla mercé dell'acqua costantemente. Per loro i cambiamenti climatici sono un peggioramento della situazione. Già avevano il problema del clima, il clima che si esprime attraverso l'acqua. Adesso, oggi, nella primavera del 2022, abbiamo circa 13 milioni di persone che hanno fame nel Corno d'Africa perché una siccità ha distrutto i raccolti. Questa è la vulnerabilità all'acqua oggi in paesi in via di sviluppo. Quindi ci sono queste due storie, la storia di coloro che hanno vissuto un'illusione fino ad ora e e l'illusione si sta rompendo, e poi la storia di coloro che non hanno mai raggiunto quell'illusione e adesso le loro condizioni si stanno peggiorando e stanno peggiorando rapidamente. E la domanda è che cosa facciamo? Io ho scritto un libro che parla della storia di questa relazione tra le persone e l'acqua su 10.000 anni, nel tentativo di illustrare che cosa possiamo fare di fronte a questi cambiamenti. La storia che racconto comincia 10.000 anni fa e comincia 10.000 anni fa per una ragione molto specifica. Noi, l'Homo sapiens, la specie alla quale apparteniamo, esiste sul pianeta da circa 300.000 anni, ma per la maggior parte di quel tempo siamo stati foraggiatori, siamo stati nomadi, abbiamo vissuto come membri degli ecosistemi. Se c'era una siccità ci spostavamo da un'altra parte, se c'era un'inondazione ci spostavamo per far passare l'acqua. E poi 10.000 anni fa abbiamo fatto, diciamo, una scelta, abbiamo deciso di stare fermi in un posto e lasciare che l'acqua attorno a noi si muovesse. E lì è nato la relazione moderna con l'acqua, perché nel momento in cui si decide di stare fermi in un mondo di acqua che si muove, ci si trova di fronte alla forza distruttiva di questo agente del clima che ci richiede di organizzarci. Gli eventi climatici che si esprimono attraverso l'acqua trascendono l'individuo, sono sempre a scale molto più grandi del singolo individuo e quindi ci richiedono di organizzarci per esercitare la nostra agenzia collettiva sull'ambiente, per lavorare assieme, per trasformare l'ambiente e confrontare questa forza dell'acqua. E così sono nate le prime istituzioni di potere, le prime organizzazioni nazionali, le prime organizzazioni dello Stato. Io racconto una storia di 10.000 anni nel tentativo di rivelare dove le istituzioni di oggi hanno rapporti con l'acqua. Ci sono delle storie abbastanza interessanti che emergono dalla storia della relazione tra l'umanità e l'acqua. Per esempio, la nascita della democrazia. Per quanto sembri strano, ha una forte relazione con l'acqua. È una storia che vale la pena raccontare un attimo. La democrazia è un esperimento che nasce fondamentalmente nella Grecia classica, in Atene, grazie alle riforme, le famose riforme di Solone e di Clistene. Queste furono riforme che furono la risposta a una domanda di emancipazione da parte degli agricoltori greci, che erano ricchi, erano militarmente importanti, erano i famosi oppliti, gli oppliti di Tucidide di Erodoto, gli oppliti delle falangi greche, e poiché erano militarmente importanti e ricchi, domandavano agenzia politica. E quindi le riforme furono la risposta a questa domanda, e da lì nasce il seme, il materiale genetico delle democrazie antiche e poi delle democrazie moderne. Ma qual è la relazione con l'acqua? E beh, questi agricoltori erano ricchi perché possedevano appezzamenti di terra che erano sufficientemente produttivi da creare surplus, da creare abbastanza grano da renderli ricchi. E questi appezzamenti di terra erano produttivi perché erano irrigati dall'acqua piovana. E quindi la Grecia classica è un mondo di agricoltori indipendenti l'un dall'altro che, grazie alla piovosità, sono in grado di produrre abbastanza ricchezza da diventare politicamente importanti. E quindi la distribuzione di pioggia sulla Grecia antica, in un certo senso, è anche una distribuzione di potere geografica. Quindi anche istituzioni che oggi pensiamo come sostanzialmente astratte, l'idea di democrazia è un'idea abbastanza astratta, in realtà hanno un fondamento materiale. Non sto dicendo che l'acqua ha creato la democrazia, ma nel processo che ha generato la democrazia, l'acqua ha giocato un ruolo veramente importante. Un'altra storia importante nella relazione tra l'acqua e l'umanità è la storia dei sistemi legali che oggi dominano tutto il mondo. Basti pensare che il sistema fondamentale di tutti i sistemi legali del mondo è il sistema romano. Ebbene, i romani svilupparono questo codice di una lucidità e di una chiarezza incredibile, che fu riestratto dalle tenebre dell'antichità nel Medioevo, in Italia, a Bologna, nell'XI secolo. Il codice giustinianeo, Codex Iuris Civilis di Giustiniano, riemerse nel Medioevo e diede all'Europa un linguaggio legale di una grande chiarezza. E perché cosa fu usato? Beh, il codice Giustiniano fu usato in tutto il Medioevo, soprattutto per gestire dispute sul territorio e sull'acqua. Basti pensare alle comunità che abitavano nel Po, domande su chi potesse usare l'acqua o chi avesse diritto a un terreno una volta che le acque delle alluvioni si ritiravano. Beh, questi erano problemi normali che portavano a dispute continue. E così entrò il codice romano che diede una serie di regole che permisero di risolvere queste dispute in maniera sicura e replicabile. E quindi, sulla base di questa giurisprudenza, una giurisprudenza quasi idrica, il codice romano si sparse per tutta Europa, tant'è che anche il fondamento della legge comune britannica e americana, che spesso si pensa essere separato dalla tradizione civile dell'Europa continentale e dell'Italia, beh, in realtà anche la Magna Carta, il fondamento della legge anglosassone, anche la Magna Carta contiene degli articoli sull'acqua, sulla gestione dell'acqua, che derivano direttamente dalla tradizione romana. Quindi la democrazia, i sistemi legali, la Repubblica moderna. La Repubblica, la Res Publica, che nasce in Roma e viene trasportata nel presente, è sostanzialmente l'istituzione che nasce per gestire la tensione tra i diritti individuali e i benefici collettivi. Non c'è problema più chiaro di quello della gestione dell'acqua, dove questa tensione emerge. La tensione tra coloro che possiedono un posto nel territorio, una casa da qualche parte, e il problema collettivo di gestire un fiume come il Po. In molto senso la Repubblica nasce come istituzione che deve gestire e intermediare questa tensione. E poi si arriva al XX secolo, appunto, quando questa illusione di controllo viene creata. L'illusione di controllo è un'illusione che nasce da spese enormi che vengono fatte nel territorio da stati moderni. Ricordate che gli stati moderni sono istituzioni enormi dal punto di vista economico. È una singolarità del XX secolo che lo Stato, l'apparato pubblico, ha un peso così importante dal punto di vista economico. E la sua funzione principale, sicuramente nella prima metà del XX secolo, fu di investire per trasformare il territorio in servizio della modernità e quindi controllare l'acqua per dare a tutti la possibilità di vivere come se l'acqua non esistesse, come se l'acqua fosse completamente controllata. Pensate che nel 1900, all'inizio del secolo, l'umanità non catturava quasi nulla di ciò che veniva giù dal cielo. La diga più grande del mondo a quel tempo era la diga di Assuan, la diga bassa di Assuan, costruita dagli inglesi nel 1904, quando l'Egitto era un protettorato. Ebbene, nel 1970, 70 anni dopo, meno di un secolo dopo, l'umanità cattura un quinto di tutto ciò che viene giù dal cielo. Un quinto di tutto ciò che viene giù dal cielo. Abbiamo sostanzialmente reingegnerizzato il paesaggio del pianeta in servizio di questa illusione del controllo. Ebbene, di nuovo, questa illusione si sta adesso rompendo e quindi la domanda è che cosa facciamo? E uno degli argomenti fondamentali della discussione sull'acqua, della nostra relazione con l'acqua, è che la risposta a questa domanda, cosa facciamo ora che le infrastrutture stanno fallendo? Cosa facciamo ora che la Valle del Po si sta asciugando? Cosa facciamo ora che il meridione d'Italia sta acquisendo la climatologia del Nord Africa? Che scelte abbiamo? Ebbene, quelle scelte, la risposta a questa domanda non è una risposta scientifica, è una risposta politica, perché le scelte che abbiamo sono appunto scelte su che cosa si vede quando si guarda fuori dalla finestra. Sono scelte sul nostro territorio, su chi fa che cosa dove, chi cresce che cosa, quali piante vengono cresciute, che cosa si fa con la poca acqua che c'è. E in questo momento la risposta a questa domanda coinvolge gli stati e coinvolge la geopolitica. Permettetemi di fare riferimento a alcuni degli eventi che stanno avvenendo adesso, per esempio. Pensate che il conflitto in Ucraina ha molto a che fare con la distribuzione di acqua e con la rottura di questa illusione. L'Ucraina è uno dei grandi panieri del mondo, è un bacino che produce grano per tutto il mondo. L'Ucraina e la Russia assieme producono quasi un terzo del grano del mondo e l'Ucraina è particolare perché è attraversata da un fiume, il fiume Dnieper, che permette all'Ucraina appunto di esportare il proprio grano in giro per il mondo. Ebbene, il conflitto ha interferito con la produzione di questo grano, che altro non è che produzione d'acqua. Quel grano rappresenta acqua irrigua che sarebbe andata a crescere quelle piante che poi sarebbero distribuite in giro per il mondo. Questa interruzione della produzione di grano in Ucraina e in Russia avrà conseguenze drammatiche in tutti quei paesi che non sono riusciti a gestire il proprio patrimonio idrologico e non sono riusciti a creare sicurezza alimentare creando le infrastrutture idriche che noi, per esempio, abbiamo. E quindi un problema in una parte del mondo, dovuta a un controllo del territorio, un conflitto sul controllo del territorio, si trasmette nella gestione di infrastrutture idriche, che poi hanno impatto che tramite i mercati del mondo, tramite i mercati in questo caso del grano del mondo, si trasmettono in tutti, gli angoli del pianeta. E quindi le persone che fanno la fame oggi, per esempio, nel Corno d'Africa, si ritroveranno ad avere dei prezzi per il grano molto molto maggiori di quelli che di quelli che avevano solo qualche mese fa. Ecco, questa è la storia dell'acqua, della storia della relazione tra l'acqua e l'umanità. È una storia conflittuale, una storia complicata, è una storia che interseca la scienza, ovviamente, la realtà biofisica del pianeta, ma la interseca con la realtà economica e poi con la realtà politica. Alla fine, il problema fondamentale della gestione dell'acqua non è un problema scientifico di capire come il pianeta funziona. Sappiamo come il pianeta funziona. Il problema è cosa scegliamo di fare con quelle informazioni. Siamo a un momento molto speciale, la climatologia del pianeta sta cambiando, la distribuzione dell'acqua sta cambiando. Abbiamo scelte davanti a noi che saranno fondamentali per il futuro nostro e dei nostri figli, e quelle scelte richiedono tutti noi di esercitare consapevolezza, di fare attenzione e di comportarci da cittadini, avere opinioni su come il nostro territorio debba essere gestito e su come le nostre risorse debbano essere curate. Questa è la storia dell'acqua e delle persone.